E siamo al dossier di Alphaville, che questa settimana, come ogni tanto accade, parte da un anniversario. 40 anni fa, a Parigi, moriva lo scrittore e poeta francese Jean Genet. E con Rete 2 ed Alphaville noi gli dedichiamo un ritratto in 5 puntate per ripercorrere alcuni momenti, alcuni temi della sua vita e della sua opera. C'è una frase di Genet che forse possiamo immaginare come esergo ideale a questo dossier. Dice: «I crimini di cui un popolo si vergogna costituiscono la sua vera storia». Questa infatti è un po' l'idea alla base della traiettoria umana e artistica di Jean Genet. Come scrittore, ma anche come uomo, Genet ha sempre posto davanti a sé gli emarginati, gli ultimi, i negletti oppure i ripudiati della società, lui stesso messo da parte come ladro, come omosessuale, come scrittore ribelle. Pensate, Genet ha dato forma ai suoi romanzi imprigionato nelle carceri francesi, ha fatto politica negli Stati Uniti e in Giappone, ha tentato di suicidarsi a Domodossola, ha girato compulsivamente il Medio Oriente e ha voluto e ottenuto una tomba in Marocco, davanti al mare. Noi ad Alphaville lo ricorderemo con 5 ospiti, partendo questa mattina dallo scrittore, poeta e artista Gilles Seban. Lui è un autore di molti scritti su Genet e anche di un romanzo intitolato appunto Domodossola, nel quale ricostruisce il tentato suicidio di Genet nella piccola città del Piemonte. Ma va detto che Gilles Seban si è rapportato, diciamo, a Genet anche come pittore, rievocando nei suoi soggetti alcuni dei grandi temi affrontati da Genet, ladro di stile, come abbiamo intitolato questo dossier. Lo ha intervistato Enrico Bianda.
Lei ha dedicato un'opera a Jean Genet intitolata Domodossola, Le Suicide de Jean Genet, definendolo un maestro di scrittura e di vita. Potrebbe illustrarci in che modo la figura e l'opera di Genet, al di là del singolo testo, abbiano plasmato la sua visione del mondo e la sua pratica artistica, sia come scrittore che come pittore? Quali elementi della sua poetica risuonano, insomma, maggiormente con l'eredità di Genet, l'héritage genetien? Fate bene a parlare di visione del mondo. È una nozione che mi è molto familiare perché ho incontrato prima di tutto la scrittura di Genet. E questo prima di scrivere. Avevo forse 15 anni, quindi è stato lui a plasmare un po' il modo in cui potevo vedere il mondo. Ho iniziato con Querelle de Brest e con Journal du Voleur. Il mondo era come se fosse divenuto omosessuale. E per me, che cercavo una voce in un'adolescenza un po' incerta, è stato fondamentale. Ho creduto di distinguere una realtà che in realtà era un fantasma. Questo dice molto sul potere della scrittura di Genet, sulla sua capacità di innestare il fantasma nel reale e di creare un mondo di desiderio, come se la sua scrittura fosse una sorta di veicolo fiabesco. Insomma, come essere in una sorta di circo o una fiera popolare con un carro meraviglioso, ma non privo di pericoli. Credo che sia questo ciò che ho tratto da quell'esperienza di scrittura e lettura giovanile, il rischio. Ed è proprio questo che cerco di attraversare di nuovo anche scrivendo e dipingendo oggi. In Querelle de Brest, Genet esplora con audacia temi come la sessualità, la criminalità e la trasgressione, spesso in un contesto di ambiguità morale e di fascinazione per il male. Considerando la sua stessa esplorazione di questi temi nella sua opera, in quale misura Querelle de Brest ha rappresentato per lei un punto di riferimento, una provocazione o forse una liberazione nel trattare argomenti così complessi e spesso tabù? C'è un aspetto di Querelle che l'ha particolarmente colpito o influenzato nella sua ricerca artistica? Credo che Jean Genet e la sua scrittura, o forse la sua morale, mi abbiano formato e forse anche deformato in un'età in cui ero molto impressionabile, nello stesso periodo in cui scoprivo William Burroughs, che avevo incontrato personalmente durante una conferenza. Sono stati incontri molto forti, con scritture che mettono in crisi la morale, con molte trasgressioni, e nel caso di Genet, più in particolare, una sontuosità nell'evocazione del desiderio proibito, come una sorta di ossimoro permanente della sua prosa. è stata innanzitutto la prosa di Genet a catturarmi, insieme ad un rovesciamento sistematico dei valori, perché bisogna parlare anche di morale, ed è evidente che Genet è un moralista, questo lo sappiamo da tempo. Devo anche dire che la sua è una delle rare opere che riescono a provocare insieme eccitazione sessuale ed estetica. È piuttosto raro. Genet scrive: «Ho avuto un'erezione per il crimine». E si può, se si pensa a Notre-Dame de Fleurs, notare che lo scrive lui stesso, si può pensare ad una lunga masturbazione nella sua scrittura. E credo che questo tema della masturbazione non sia affatto negativo. Sa, c'è questa espressione, a volte si dice di una scrittura che è una scrittura masturbatoria, cioè priva di interesse, almeno in francese. Beh, non è così per Genet. In ogni caso, penso proprio che una saggista che si chiama Hélène Cixous abbia scritto un piccolo libro intitolato Entretien de la blessure. E credo che sia anche una sorta di mantenimento del desiderio, questa scrittura di Genet, come se questo desiderio non dovesse mai fermarsi. È davvero questo ciò che mi ha colpito nella prima lettura che ho avuto di Querelle. Allora, Genet lui-même ha spesso sfumato i confini tra vita e opera, tra biografia e finzione, un approccio che ritroviamo anche nella sua produzione, in particolare nei suoi romanzi autobiografici e nell'autofiction. In che modo il modello Jean Genet di mettere in scena la propria vita, di trasformarla in materia letteraria, ha influenzato la sua decisione di intraprendere un percorso simile e quali sfide, opportunità, ha incontrato nel confrontarsi con questa eredità nel suo lavoro? Cet héritage dans votre travail. Sono rimasto molto colpito da un'autofiction di Jean Genet, un po' meno conosciuta, intitolata Pont funèbre. È un'opera molto trasgressiva perché evoca la Seconda Guerra Mondiale, i nazisti, un erotismo decisamente molto oscuro. Ciò che mi ha colpito, leggendo questo testo, è che non cercava affatto di nascondere le cuciture tra il reale e la finzione. Al contrario, si accaniva a descrivere nei dettagli il processo di trasmutazione che fa passare non tanto il reale nella finzione, quanto piuttosto la finzione nel reale. Penso in particolare ad una scena di Pompe Funèbre in cui il narratore, all'inizio del libro, si trova in un cinema, guarda i cinegiornali e vede un giovane miliziano che lo seduce, che decide di nominare e di far scendere dallo schermo per integrarlo nella vita, tra virgolette, cioè nel suo libro. Quando ho voluto scrivere La Dette, che ho pubblicato nel 2005 con Gallimard, sui legami tra il mio desiderio per i giovani arabi e le origini di mio padre e la sua esperienza durante la guerra di Algeria, è stato proprio questo libro a darmi la chiave. Potevo mettere in scena, al tempo stesso, il mio reale e il fantasma che gli dava forma. Une dernière question, Genet, con la sua scrittura lirica e potente, è riuscito a conferire una bellezza quasi sacra a personaggi e situazioni che la società tenderebbe a condannare o a relegare ai margini. Come artista che esplora anche il lato oscuro dell'esistenza, come si è confrontato con questa estetica del male genettiana? Ha cercato di replicarla, reinterpretarla o superarla nella sua pittura e nella sua scrittura e con quali risultati, se non voi? C'è davvero una cosa che mi lega alla scrittura di Jean Genet e che trovo affascinante, ma anche toccante. Il suo tentativo di non escludere nulla e persino di magnificare ciò che è ritenuto vile o insignificante. È un po' come in Alberto Giacometti, con La polvere. Scrive da qualche parte, non ricordo esattamente dove, scegliere significa limitarsi. È come se in un certo senso non volesse lasciare sfuggire nulla del mondo. E ovviamente nulla di ciò che è più respinto. Quando ho scritto Domodossola, quando ho scritto quindi su Genet, in fondo all'inizio non era affatto un libro su di lui. Volevo raccontare la mia relazione con un giovane uomo che avevo dovuto abbandonare all'infelicità. E in realtà più mi avvicinavo alla scrittura di questo testo, più mi rendevo conto di aver vissuto quella storia nell'ombra, nella ripetizione attraverso il prisma della storia di Genet con Abdallah, con il suo amante Abdallah. In un certo senso Genet, o la sua leggenda, stava scrivendo me e si trattava allora di riprendere in mano la situazione e scrivere per Genet, ma anche contro Genet. Avevo il desiderio, in qualche modo, di, per riprendere una sua frase, non abbandonarmi alla nostalgia, di non lasciarmi andare ad una morale troppo dolce, né ad un amore o un'ammirazione che sarebbero stati alla fine troppo tiepidi nei confronti di Genet. Penso quindi che, se si vuole davvero amare Genet, bisogna anche saperlo tradire. È così che si trova se stessi. Questo esercizio di ammirazione che ho potuto fare deve cessare. È proprio in quel momento che l'opera accade.
Abbiamo sentito Gilles Seban, scrittore e artista, intervistato da Enrico Bianda. Abbiamo sentito la sua forte identificazione nei temi del desiderio, dell'erotismo, dell'estetica del male di Genet, la forte identificazione, ma anche la rottura, il tradimento di cui ci diceva poco fa, proprio nelle ultime parole. Jean Genet torna con questo dossier a lui dedicato in occasione dei 40 anni dalla morte domani, sempre alle 11.30, attraverso una prospettiva queer e identitaria che apriremo grazie a Porpora Marcasciano, attivista, sociologa e scrittrice, figura storica del movimento LGBTQIA+ italiano e protagonista di decenni di lotte transfemministe e libertarie. Domani alle 11.30.